Buon pomeriggio, sabato 17 giugno in diretta anche questo sabato e sono molto felice di essere con voi, alla voce insieme a voi Giorgio e oggi torneremo ad Antiche Mura Teatro Festival dove Radio Cooperativa con Spazio Scenico è presente come media partner e per intervistare gli artisti che si esibiranno durante il festival. Alla seconda serata di lunedì 12 giugno sono andati in scena gli attori Mara Moschini e Marco Cortesi con lo spettacolo La Scelta 2. Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi, la guerra civile che ha insanguinato l'ex Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. Uno spettacolo che corre sul filo dell'emozione attraverso quattro storie di coraggio, fratellanza e umanità provenienti appunto da quello che è considerato il più sanguinoso conflitto europeo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Storie che sono state raccolte dalla dottoressa Svetlana Broz, impegnata come medico durante le ostilità e quindi affidate alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini, queste quattro storie appunto che rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità. Comunque lunedì poi il Festival Antiche Mura prosegue, io vi ricordo già la prossima data, lunedì 19 giugno ad Antiche Mura ci sarà al Campo della Marta Il Bambino dalle Orecchie Grandi con Anna Bellato, Leonardo Maddalena, drammaturgia e regia di Francesco Lagi. E appunto ci sarà questo spettacolo di Teatro di Linea, che è una compagnia teatrale formata da un gruppo di persone con esperienze artistiche diverse che si sono unite con il proposito di condividere una pratica e un'idea di teatro. Alla base del lavoro ci sono la parola, il suono, i gesti dell'attore. Un teatro di persone che si raccontano spettacolo dopo spettacolo. Il Bambino appunto dalle Orecchie Grandi, che potrete vedere lunedì 19 giugno ad Antiche Mura Teatro Festival. Mentre fra poco in diretta telefonica avremo un gradito ritorno, quello di Loris Contarini, che ci parlerà dello spettacolo Nove Raise, che sarà in scena questa sera 17 giugno a Piove di Sacco all'interno della rassegna Teatro Viaggiante promosso dal Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale assieme al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. E appunto questo spettacolo di cui parleremo oggi, e ora noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro ospite. Buon ascolto. E questo era il mitico Franco Mussida col suo nuovo singolo L'oro del suono. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico. In collegamento telefonico abbiamo un gradito ritorno dopo parecchio tempo. Loris Contarini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Eri stata in studio un po' di tempo fa, mi ricordo.
Sì. È passato un po' di tempo. Qualche pandemia in mezzo.
Esatto. Allora, Loris Contarini è autore, attore, formatore e presidente di Top Teatri Off di Padova, questa associazione che propone spettacoli e rassegne, percorsi di formazione per ragazzi, giovani e adulti, nonché per le imprese e target specifici, progetti ad hoc per le scuole, iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Allora, Loris, prego, dimmi.
No, dico, sei preparatissimo, bravo.
Ah, grazie. Allora, questa sera sarai in scena a Piove di Sacco alle 21:15 al cortile di Palazzo Iappelli con Nove Raise, che fa parte della rassegna Teatro Viaggiante promossa da Teatro Stabile del Veneto e dalla regione, dal circuito Arteven, dalla regione Veneto. Allora, Nove Raise, che per i pochi che non conoscono il dialetto vuol dire nuove radici, presumo il significato sia un po' per resistere, come un albero che vive rigoglioso se sotto ha buone radici. Ad un tempo quello che stiamo, diciamo, vivendo in continuo cambiamento, difficile da definire, e tu infatti parli di spaesamento e di smarrimento. A cosa ti riferisci, Loris?
Ma guarda, questo spettacolo nasce da un problema mio innanzitutto, da uno spaesamento mio, nel senso che partendo proprio da quello che dicevi, cioè il riferimento alla nostra terra comune che è il Veneto, questa terra così complessa insomma, che noi abitiamo, che è piena di contraddizioni, di bellezze, di meraviglie, ma anche appunto di di problemi ogni tanto, era come se mi sentissi di aver perso il campanile, come si dice, no? il centro del villaggio. E allora per cercarlo, il centro del villaggio, il campanile, ho cercato di trovare dei punti cardinali. E i punti cardinali li ho trovati, cioè delle direzioni, li ho trovati nell'opera di Zanzotto, nell'opera di Meneghello, perché tu appunto facevi riferimento al titolo, Raíces, cioè le radici, abbiamo bisogno di radici profonde per stare in piedi e abbiamo bisogno di nuove radici per essere presenti e quindi per abitare la nostra terra e la nostra cultura e il nostro essere qui in questo posto del mondo. E mi sembrava che le nuove radici partissero proprio dall'opera di questi due giganti della nostra terra, che sono appunto Zanzotto e Meneghello. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda.
Certo, ma per te cosa rappresentano, oltre a visto che hai deciso anche di raccontarli e di portarli in scena, personalmente?
Personalmente mi sembra che i temi che hanno come dire, affrontato e poi messo dentro la loro opera, parliamo di Zanzotto, per Zanzotto il paesaggio è stata, come dice lui stesso, la fonte poetica per eccellenza, i cieli, le campagne, dice, sono state la mia ispirazione poetica fin dall'infanzia, quella lì è la radice della sua opera, e la sviscera, la butta fuori dentro a dei capolavori, fino ad arrivare a usare anche la lingua. Inizialmente lui non è un poeta dialettale, ma poi viene chiamato a usare il dialetto da Fellini, ma poi diventa talmente forte questa connotazione sua da essere identificato come un poeta dialettale anche Zanzotto. E c'è un bellissimo verso di una sua poesia, chiama il dialetto el vecho parlar, e dice che vecho parlar che ti ha in teltossa or un scip del lat della Eva. È meraviglioso. Hai dentro il tuo sapore un scip, una scianta, un pochettino di latte di Eva, cioè è quella la radice, siamo lì, siamo quella roba lì. Meneghello dice, chiama gli strati, no, le ferite superficiali negli strati della personalità di un uomo, che sono in italiano, in latino, e sotto ci sono le ferite antiche che, come si dice, rimarginandosi, hanno fatto queste croste che sono in dialetto invece, quindi la carnalità, la profondità, la relazione con il corpo e con la terra del dialetto. Ecco, queste cose mi hanno ricondotto appunto a terra, alla mia terra, e quindi mi hanno portato a fare una riflessione su che cos'è per me essere qui e ora, e mi sono fatto guidare da loro, e a loro poi ho aggiunto alcune parole di Massimo Carlotto, con il quale collaboro da tanti anni, e che parlano invece della contemporaneità, insomma, di questa nostra terra e dell'oggi al di fuori della poesia di Zanzotto, ma con parole di prosa che vanno a mettere il dito su un paio di storie di contemporaneità e comunque di prosa, ecco, non di poesia.
Ma in questo spettacolo c'è solo una riflessione, diciamo, tra ieri e oggi, oppure, visto che tu fai parte anche della mia generazione, c'è un po' di nostalgia, visto che abbiamo avuto il tempo di vedere un Veneto cambiare?
Non, la parola nostalgia non è una parola che mi viene in mente pensando allo spettacolo, tant'è vero che il titolo è Nuove Radici. Okay. Io penso che questa riflessione debba essere, lo è per me, non ho la pretesa che lo debba essere per tutti, è una proposta, è un punto di partenza, partiamo da questo, partiamo da queste radici forti, che sono questo rapporto anche con la nostra tradizione, in una poesia di Zanzotto lui fa riferimento agli antichi splendori, ma per raccogliere nuove vie di beltà, cioè gli antichi splendori, l'eco di un'armonia, cioè quello che è stata la nostra storia e la nostra bellezza e la nostra forza, devono essere la spinta per cercare nuove vie di beltà, non per cercare quelle che ormai sono andate, insomma. Certo. Quindi dobbiamo essere nuovi.
Tra l'altro ci hai parlato del linguaggio, in scena porti più linguaggi, la narrazione, la poesia e la musica, e sarai in scena insieme al musicista Paolo Valentini, che eseguirà la musica dal vivo. Come avviene il dialogo tra di voi? Che ambientazione scenica avrete? Sarete solo voi o vi avvalerete anche di una scenografia o di altri mezzi?
La scenografia è molto scarna. Okay. Siamo in scena io e Paolo. Paolo e Valentini è in scena insieme a me. Ha un suo angolo, un suo piccolo territorio. E c'è un dialogo. Paolo ha creato delle sonorità seguendo sostanzialmente la mia narrazione. Paolo è un musicista con il quale io lavoro da molti anni e che ha una grande sensibilità teatrale, perché si mette al servizio della parola e al servizio dell'avvenimento scenico senza ricercare necessariamente dei protagonismi musicali, ma cercando di fare sì che ogni nota corrisponda a un percorso drammaturgico, così come quando si mettono insieme le parole dentro a un testo. Ecco, lui cerca di mettere le note con lo stesso criterio ed è un dialogo. Io mi trovo molto, molto bene a lavorare con lui, perché per esempio durante una poesia di Zanzotto lui proprio letteralmente segue il mio andamento, che non è sempre uguale, perché è una poesia che mi porta ogni volta ad aderire alle parole anche a seconda di come sto in quel momento, e lui sta con me, viene con me, non è neanche vero che mi segue, è proprio al mio fianco, e se io giro lui gira, e se io vado in alto lui va in alto, sceglie magari in quel momento di non venire in alto con me, ma per contrasto di andare in basso, in giù. È un dialogo anche. Certo. Ecco, è un'altra lingua, oltre al dialetto e all'italiano, che sono le lingue che usiamo nello spettacolo.
E visto che tu lavori, scusami, anche con i giovani, presumo che ci sono anche ragazzi che hanno visto questo spettacolo, come si confrontano loro? Che idee, che feedback hai avuto dai giovani riguardo Zanzotto, Meneghello e Carlotto?
Complessa come domanda questa, perché rispetto a Zanzotto viene percepito come un poeta ostico, perché non è semplice, non, certo, è per niente, sì, semplice, anzi è molto complesso proprio sotto tutti i punti di vista. Io ho cercato di mettere dentro lo spettacolo le cose che sono riferite, cioè le poesie che ho scelto, sono alcune, insomma sono poche, che fossero che arrivassero per strade diverse, e questo in alcuni casi l'ho avuto come feedback. Per esempio c'è una poesia che si chiama Sì ancora la neve, che è quella che dicevo, dove Paolo con me improvvisa sostanzialmente, che viene proposta quasi come se fosse una poesia, mi viene da dire, della Beat Generation di Ginsberg, quindi con, okay, un apporto anche della vocalità particolare, e questo ho visto che arriva, per esempio arriva questa adesione alla poesia, alla parola, con una forza che è molto, molto sul palcoscenico, molto viva in quel momento, che nasce proprio in quel momento, e ho avuto dei feedback, cioè, interessante quella cosa lì, andrò a leggermela, perché magari la complessità non è arrivata, la comprensione con la testa, però arriva i ragazzi che mi hanno parlato di questo arrivavano a essere interessanti dalla particolarità del verso poetico, non sembrava essere una poesia di quelle che appunto sono troppo difficili, perché arrivavano in un altro modo, era come quasi... mi verrebbe quasi da dire come se fossero dei versi quasi ritmati, quindi rappati, ecco, quindi vanno vicino, non faccio rap, non faccio niente di questo, però che hanno quel tipo di rapporto con la parola, ritmico e sonoro. Ecco. Poi, per esempio, la parte, c'è una storia che racconto che è stata scritta, che è stata riproposta insomma da Massimo Carlotto, e che è una storia che ha del surreale raccontata adesso, e ecco, e il feedback è che hanno molto a che fare con il Veneto, e, ecco, il feedback di alcuni giovani è stato: ma davvero è successa questa cosa? Perché sembra impossibile, eppure è successo. Mi riferisco alla vicenda del tanco, ovviamente, dei servizi.
Ah, ok. Sì, che fa un po' che sorridere, ma anche riflettere.
Fa un po' sorridere, fa un po' riflettere, esattamente come verrà proposta anche. Però fa molto riflettere.
Fa molto riflettere, sì.
Una cosa sulla quale dobbiamo ragionare adesso, secondo me, noi veneti, è che cosa vogliamo di questa terra? Cioè, come la vogliamo? La vogliamo inserita in un contesto? Vogliamo andare da soli?
Esatto.
Vogliamo essere soli? E cosa significa essere soli? Cioè, in che modo vogliamo restare soli? O comunque in che modo vogliamo essere autonomi? Perché, per esempio, i Serenissimi lottavano per l'indipendenza, che non è l'autonomia. Ecco, sono parole vive in questo momento nella nostra terra, e che indipendentemente da dove stai, da che cosa vuoi, è giusto che una domanda, una riflessione ce la facciamo insieme.
Sì, poi ci sarebbe da fare un discorso lungo anche su come vengono usati appunto questi termini. Ti volevo chiedere, visto che lavori molto qui giovani, c'è stato tra i vari progetti di Teatri Off di Padova, c'è anche il progetto Selfie, Teatro e Social Network. Di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di un laboratorio che io e Gianni Bozza abbiamo fatto per molti anni nelle scuole superiori, grazie al progetto attivamente della Fondazione Cariparo. È un laboratorio che, attraverso le tecniche teatrali, porta i ragazzi a fare una riflessione sui social network, sostanzialmente. Il titolo è proprio questo, Selfie, cioè un autoritratto è un selfie, quindi parlo di me, e il sottotitolo è Teatro e Social Network. Cioè, cosa vuol dire interfacciarsi con una piazza come quella dei social? Cosa vuol dire mettersi in piazza, cioè mettere se stessi a disposizione di una piazza? Qual è il linguaggio della piazza? Come sono io? Chi sono io? Intanto, identità, lavoravamo molto sull'identità, sul concetto di identità e sul concetto di consapevolezza. E la terza parola magica che usavamo era valore. A che cosa diamo valore, e qual è il valore, cioè qual è la moneta che paga nei social, e se è una moneta che paga in realtà dappertutto, se solo lì funziona. Ed è un laboratorio che devo dire che ci ha anche lì dato molti spunti, anche a noi adulti, di riflessione, perché
ci siamo dentro anche noi alla fine, perché li usiamo anche noi. Quindi.
Assolutamente, ma cioè, hai ragione, cioè, noi pensiamo di essere, di poter puntare il dito su questi ragazzi, in realtà è una riflessione che dobbiamo fare noi su noi stessi, e soprattutto non dobbiamo e non possiamo avere la presunzione di insegnare a dei ragazzi come si fa rispetto a un meccanismo e a uno strumento dove loro sono gli esperti veri. Noi abbiamo il compito come adulti di aiutarli, attraverso quello che sappiamo, di farsi delle domande, poi le risposte le devono trovare loro, perché loro sono quelli che sono nati dentro a questa epoca e dentro a quegli strumenti lì. Noi siamo dei primati, noi siamo primitivi rispetto,
esatto,
a loro. E quindi entrare in dialogo con loro, sincero, dove li tratti da esperti, perché questo facevamo, chiedevamo a loro come funziona, per poi proporre a loro solo ed esclusivamente domande. Ecco, questo è fondamentale, questo è quello che fa il teatro. Il teatro fa domande, non porta risposte, le risposte le deve trovare il pubblico. Il nostro spettacolo di questa sera finisce con due finali, perché nella nostra idea è che il pubblico scelga qual è il finale che vuole portarsi a casa, perché pensa che sia quello giusto. Cioè, noi dobbiamo proporre bivi narrativi, non direzioni ostinate, secondo me, domande più che risposte, perché la domanda, se è aperta, ti porta alla riflessione.
Ok, Loris,
ho fatto il pistolotto, scusami.
No, è giusto, si è capito benissimo così. Io ricordo allora questa sera a Piave di Sacco alle 21:15 al cortile di Palazzo Iappelli, Nove Raise, che fa parte della rassegna Teatro Raggiante, per ricordare Andrea Zanzotto, la sua poesia insieme alle parole di Luigi Meneghello e Massimo Carlotto. Loris, grazie di cuore e buon spettacolo.
Grazie, grazie, un abbraccio a tutti, grazie. Ciao, 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 ciao.
E noi facciamo una pausa musicale. E si è verificata, come sapete tutti, una terribile tragedia nei nostri mari di centinaia di persone che sono legate alla ricerca di un futuro migliore. Una canzone ci parla di queste tragedie, La memoria dell'acqua, Erika Boschiero. Buon ascolto. E questa era Erika Boschiero in questo live con la canzone La memoria dell'acqua. Allora noi continuiamo spazio scenico e andiamo ad Antiche Mura Teatro Festival, alla seconda serata. In scena Marco Cortesi e Mara Moschini con lo spettacolo La Scelta, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi, la guerra civile che ha insanguinato l'ex Jugoslavia tra il 1991 e il 1995, storie raccolte dalla dottoressa Svetlana Broz. Spettacolo, per chi non l'avesse visto ad Antiche Mura Teatro Festival, potrà vederlo sabato 1 luglio a Campo San Piero in provincia di Padova, al piazzale Chiesa San Pietro e Paolo. E noi ora ascoltiamo l'intervista che Marco Cortesi e Mara Moschini ci hanno rilasciato alla fine dello spettacolo ad Antiche Mura Teatro Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo alla seconda serata di Antiche Mura Teatro Festival. Questa sera purtroppo siamo dentro ancora di nuovo, con due bravissimi artisti che sono stati qui nel 2018, giusto?
Esatto.
Con lo spettacolo Il Muro, e stasera sono tornati con La Scelta. Mara Moschini e Marco Cortesi, grazie.
Grazie a te, a voi.
Grazie di cuore, grazie mille.
Lo spettacolo è emozionante. Innanzitutto ho visto un pubblico molto molto attento, molto emozionato, e quindi insomma la condivisione si è sentita molto forte, penso l'avete sentito pure voi. Che sensazione avete avuto voi, anche visto che siete tornati qua?
Beh, devo dire che il pubblico veneto è sempre molto caloroso. Sicuramente nella zona di Padova c'è una forte esperienza, quindi anche cittadella, legata proprio a queste terre. Quando ci fu la guerra tantissimi si organizzarono per portare aiuti. Secondo me questa cosa si sente anche oggi, cioè sicuramente è una storia che qui in parte è conosciuta, c'è un legame forte con i Balcani, e quindi portare questo spettacolo in queste zone è sempre molto emozionante. L'abbiamo visto da un pubblico che in effetti, come dici tu, era molto partecipe, molto vicino a noi.
Comunque, nonostante, come dicevi tu, Mari qui è anche più conosciuta perché siamo molto vicini, però comunque una guerra che non se n'è più parlato, nonostante non siano passati tantissimi anni.
È vero, la guerra dell'ex Jugoslavia, secondo noi, secondo la nostra esperienza, è un po' una guerra che rappresenta quasi un paradigma, quasi un simbolo, ossia una nazione dove c'erano differenze, come ci sono in tutte le società, e queste differenze a un certo punto vengono acuite, esplodono in una guerra realmente etnica, tra persone, tra famiglie, tra addirittura marito e moglie che improvvisamente si scoprono appartenenti a religioni, etnie, hanno cognomi differenti, ma erano sempre stati insieme. E quindi è una guerra nella quale ognuno di noi, anche per la vicinanza geografica, ma in parte si riesce a riconoscere. E se un bel giorno scoppiasse una guerra fra nord e sud Italia, o fra noi e persone che arrivano da un'altra parte, quindi questo crea un forte impatto emotivo nello spettatore.
Lo spiegavi, i buoni e i cattivi, esatto, che non ci sono.
Esatto, esatto. Uno cerca, come in questa guerra, di dire hai, i buoni sono loro, i cattivi sono loro, e poi scopri un'altra storia dove chi era buono diventa il cattivo e chi è il cattivo è il buono, e alla fine ti rendi conto che realmente questa differenza e queste due categorie che esistono, chi uccide invece chi fugge, chi resiste, chi sceglie di porgere la mano e di aiutarsi a vicenda, sostanzialmente lo fa solo per scelta, non per appartenenza. I buoni e i cattivi sono coloro che decidono, alla fine scelgono di essere buoni o cattivi, ecco.
Ho capito, la prima storia avete citato i beati costruttori di pace di Paolo.
Sì, la storia di Gabriele Moreno Locatelli è una storia che davvero è una storia importante, anche molto, è una storia molto particolare, ancora piena di zone d'ombra secondo molti, ma secondo noi è una storia, ognuna delle storie dello spettacolo è una storia simbolo, e Gabriele è forse il simbolo di tutti i volontari, i tantissimi pacifisti che persero la vita, un ragazzo che era lì da tanto tempo per cercare di portare un grido di pace, di consapevolezza a livello mondiale, che venne brutalmente ucciso, fra l'altro nonostante le tante rassicurazioni di, diciamo così, di cessate il fuoco che avevano avuto da tutte le parti. Doveva essere solo un gesto simbolico. Rappresentativo, simbolico, portare un pezzo di pane ai soldati di entrambe le fazioni per dire un secondo, ricordiamoci la nostra umanità. Invece venne brutalmente assassinato, poi ci fu anche un'inchiesta, ma ovviamente, però Gabriele rimane un simbolo di chi decide di non voltarsi dall'altra parte.
Ho letto che vi considerate degli idealisti su un'intervista e che vi innamorate delle storie di chi ve le racconta. Grazie anche al vostro talento, anche grazie al teatro, riuscite in qualche modo anche a condividere, presumo, la gioia, ma anche una responsabilità notevole per voi raccontare storie vere di qualcun altro.
Sì, certo, penso soprattutto alla fase di ricerca, quindi quando incontriamo queste persone che ci affidano le loro esperienze, e molte volte sono esperienze dolorose, nel momento in cui poi le portiamo a teatro o le riscriviamo, sì, c'è questa premura di raccontare le cose come sono realmente avvenute, e la premura di non offendere alcun tipo di sentimento dei testimoni. Siamo un po' degli idealisti perché sì, tutte le volte l'obiettivo è quello di cercare di aumentare la consapevolezza nelle persone, di renderci tutti quanti migliori, cioè tutti quanti noi possiamo essere migliori, e in effetti abbiamo visto che le storie, quindi l'esperienza delle altre persone, possono davvero insegnarci tanto. L'entrare in empatia con quello che hanno vissuto, anche se non è la nostra storia, ci aiuta veramente ad avvicinarci ad una storia più grande e a comprendere, ad esempio, se parliamo di una guerra, quali sono state le motivazioni, che cosa possiamo fare noi nella nostra quotidianità per rompere questi meccanismi. Magari ad esempio la scelta, quello che noi diciamo, ok, noi non stiamo vivendo un momento di guerra, però se queste persone sono riuscite a fare gesti così importanti in un contesto così difficile come quello della guerra, noi non possiamo dire non posso farcela nella quotidianità, abbiamo delle responsabilità. Ovvio, questo messaggio magari non arriva a tutti, non tutti riescono a cambiare, però la speranza è che almeno qualcuno riesca a cogliere questa sorta di messaggio finale.
È anche stata fonte di studi i vostri spettacli, ci sono dei ragazzi che vi hanno portato le tesine, ho letto.
Sì, nelle scuole, siamo spessissimo nelle scuole, e il pubblico della scuola è un pubblico molto particolare, perché mentre a teatro viene chi vuole, chi è interessato, quindi fra virgolette giochi facile, perché vinci facile, perché è un pubblico che è dalla tua parte. Nelle scuole non è così, soprattutto quando ho ragazzi di 18-19 anni e sai che qualcuno sarà lì con una giusta sensibilità, altri invece dicono ok, è solo un'ora persa, e tu invece cerchi di portarli dentro a queste storie, e l'impatto con i ragazzi è veramente forte. Vedi che all'inizio si siedono tutti in fondo e dicono ok, adesso facciamo casino, poi a un certo punto li vedi tutti zitti che ti seguono, no? Sono storie anche molto molto avvincenti, anche molto drammatiche, ma che finiscono bene, e la cosa più bella è quando magari vedi il ragazzino che voleva stare in fondo e fare casino, che viene lì sul palco e ti stringe la mano dicendo oh, è stato bellissimo, e tu dici quel oh, è stato bellissimo è il complimento più bello che riceviamo, perché è realmente sincero, è realmente sincero, e capisci che hai lasciato un piccolo seme nella testa di questo ragazzo, di questa ragazza, che tornerà a casa ripensando a queste storie e pensando che un videogame è un videogame, ma la guerra vera è qualcosa che non dovrebbe esserci mai, ecco,
magari mai. A teatro,
esatto, e magari scopre anche il piacere del teatro, che in effetti vive un bellissimo momento, forse perché gli effetti speciali ci permettono di vedere tutto tutto nello schermo, ma niente può battere la nostra fantasia. Quindi quando sei a teatro improvvisamente non vedi Hollywood, il drago volante, dici ehi che bello, riesco a risvegliare la fantasia e diventa ancora più potente.
Ecco. Infatti la magia di questo festival, perché è arrivato ormai la 10ª edizione, che porta tanti giovani rispetto anche a tanti altri, quello che forse è il merito anche degli organizzatori, evidentemente, anche perché loro lavorano nelle scuole, però infatti
è vero, è strano, è una società dove è tutto visivo, se ci pensi, dove i film o i videogame hanno ricostruito la realtà quasi in una maniera totale, cioè grazie agli effetti speciali, se pensi una cosa e vuoi creare, che ne so, un meteorite che si schianta sulla Terra, oggi è possibile farlo, però stranamente niente batte la fantasia, e quindi vedi che tutti questi ragazzi che erano qui anche questa sera devono per forza spegnere il cellulare e la televisione, e improvvisamente si risveglia la fantasia. Noi in scena non abbiamo niente, solo il nero, eppure la gente dice ho visto tutto, e l'emozione è incredibilmente più potente, perché è l'emozione che genera la nostra fantasia.
La bravura degli attori riuscire a portare l'immagine al pubblico.
Grazie mille.
Grazie. Come l'ha detto, che sono storie raccolte dalla dottoressa Svetlana Brodzi, giusto?
Sì.
Era la nipote del maresciallo Tito.
Esattamente, sì.
E che voi avete conosciuto, che è venuta con uno spettacolo.
Sì, sì, è stato molto bello e molto emozionante. Noi siamo entrati in contatto con il suo libro prima che con lei, e ci siamo resi conto che in effetti aveva fatto un lavoro eccezionale. Durante la guerra andò a Sarajevo per aiutare le persone. Lei è cardiologo. E si trovò però ad ascoltare tra tante testimonianze drammatiche, negative, tutte queste storie fantastiche, incredibili, di coraggio. Disse, sono troppo importanti, perché tutta la guerra si basava su un meccanismo d'odio, e lei disse, ma com'è possibile, no? Queste storie così di coraggio possono veramente scardinare quel meccanismo su cui si basa la guerra. Quindi ha detto, sono come perle in fondo al mare, io non posso perderle. E iniziò a raccogliere una storia dopo l'altra, fino a raccoglierne tantissime. E ne uscì un libro che noi insomma abbiamo letto e abbiamo detto sì, in effetti sono storie incredibili. E poi abbiamo conosciuto Svetlana durante una replica a Forlì all'università, organizzata questa replica dal professor Stefano Bianchini, che si occupa di Balcani, ed è stata un'emozione enorme. Tra l'altro lei è questa signora molto grande, quindi ci ha stretto in un abbraccio molto caroloso, è stato molto bello incontrarla.
Che tra l'altro tu sei stato a Sarajevo, giusto, da giovane Marco?
Esatto, io ho fatto questa bellissima esperienza, bellissima ovviamente dipende dai punti di vista, è stata molto forte, molto dura. La GESCI, cioè l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, gli scout italiani, sono stati all'interno della guerra come aiuto e supporto fin dalle prime fasi, e questo progetto ha avuto tanti nomi, Gabbiano Azzurro, Progetto Arcobaleno eccetera. Io ebbi la fortuna di essere proprio lì, in particolare in un campo profughi multietnico, dove c'erano sopravvissuti soprattutto donne e bambini da tutte le parti della Bosnia, e il nostro compito era sostanzialmente ascoltare storie, ed è lì che è nata questa sorta di passione, perché in mezzo alle storie brutte c'erano storie terrificanti, ma anche tantissime, tantissime storie belle. Ah, il mio vicino ha rischiato la vita per aiutarmi, quello sconosciuto di un altro popolo, di un'altra etnia, di un'altra parte della città, ed eravamo nemici, ha fatto di tutto per salvare mio figlio. Ecco, e tu dici, com'è possibile? E scopri che non sono casi isolati. Per una storia brutta ce ne sono mille belle. Ecco, questa secondo me è il brivido più bello. Cioè, in queste pagine così drammatiche, il bene brilla di una luce impressionante e quasi accecante, e questo allora ci fa dire che la speranza è grande. Ecco,
è nata la storia di quella persona che aveva cambiato i documenti per fare riuscire a far passare il controllo. Cioè, ricordate che ad esempio la storia di Perlasca, che è successa anche qua.
Certo,
assolutamente.
Certo.
E sono storie comunque che ti cambiano profondamente quando ne vieni a conoscenza, soprattutto da chi le ha vissute.
Sì, e poi la cosa che molto spesso la gente ci dice, e noi diciamo esatto, è proprio così, per noi la guerra nell'ex Jugoslavia o il genocidio in Ruanda o la caduta del muro di Berlino, che sono alcune delle epoche storiche che abbiamo indagato, sempre nella stessa struttura, cioè storie di coraggio e di determinazione, la guerra diventa un pretesto, perché la verità è che queste storie, cambi l'epoca, i costumi, eccetera, i vestiti, e le trovi dovunque, dalla prima guerra mondiale alla guerra in Ucraina, storie di chi rimane insieme, ecco, quella parola zaedno, insieme, rimarremo insieme nonostante le differenze, e quindi capisci che davvero la guerra non ha nulla a che vedere con la lingua, l'appartenenza, le nazioni, ma in molti casi il potere, il denaro, e che la gente semplice non vuole mai una guerra, ed in molti casi è pronta a qualsiasi cosa pur di continuare a rimanere umana, ecco.
Soprattutto ti cambiano radicalmente, ad esempio dopo aver letto Primo Levi, quando sono stato a Dachau, cambia tutto in effetti, poi quando lo vedi.
Beh, sicuramente sì, un po' il discorso che facevamo più, prima di una consapevolezza, esatto. Quando entri in contatto con queste storie tu sei il primo forse a cambiare, a prendere coscienza di cosa significa, appunto come diceva Marco, una guerra, che senso ha una guerra, da chi veramente viene combattuta una guerra, chi paga il prezzo di una guerra, e quindi in effetti sì, dovremmo studiare e leggere forse un pochino di più di quello che non facciamo, cioè dovremmo essere sempre curiosi, cercare di capire quali sono i meccanismi che muovono in questo caso un conflitto, ma tante dinamiche che comunque ci appartengono, perché questo mondo appartiene un po' a tutti noi, quindi è un po' una nostra responsabilità quella di comprendere che cosa c'è oltre la nostra realtà, no? Di guardare oltre al nostro giardino per capire, per entrare in empatia con le persone, per capire come aiutarle, come rendere questo mondo davvero un posto migliore.
Adesso abbiamo un'altra guerra in Europa, tra l'altro i nazionalismi in tutta Europa stanno aumentando. Questa cosa vi spaventa? Pensate che la stessa Europa possa cambiare volto per qualche anno oppure...
Purtroppo io credo che nessun paese sia immune alla guerra. Avvicinandoci alla storia dei Balcani, tantissimi dicevano nessuno mai. Poteva immaginare quello che sarebbe successo. Nessuno mai immagina quello che succede, forse neanche in Ucraina immaginavano quello che stava succedendo. Quindi l'invito è proprio quello di rimanere sempre molto vigili. La pace non è un valore, una situazione che è scontata, non lo è affatto, anche in Europa, ma l'abbiamo visto come dicevi tu. Quindi sì, bisogna sempre battersi per la pace, ed è per questo che abbiamo ripreso poi questo spettacolo, perché abbiamo detto no, ce n'è ancora davvero tanto bisogno. Io non so come, se ci sia un antidoto alla guerra, vorrei che ci fosse. Marco, tu cosa dici?
Ma io portiamo in giro questi spettacoli da tanto tempo e devo ammettere che i miei pensieri su pace, guerra, eccetera, eccetera, sono cambiati molto nel corso degli anni. Ecco, all'inizio pensavo nel cuore di ognuno di noi, questo è vero, ma forse ecco una cosa che comincio a pensare sempre di più, e faccio mie un po' le parole anche dello stesso Borsellino, quando parlando un po' della mafia, dei buoni e cattivi nella legalità, diceva: siamo tutti tante pecore, ma in mezzo a queste tante pecore ci sono pochi lupi, ma i lupi fanno tanto male. Io, la mia posizione è questa, e lo ribadisco anche in un altro spettacolo che si chiama Come ti salvo il pianeta, ecco, sono convinto che non siamo tutti buoni, ecco, questo è poco, ma cioè che la maggior parte della gente sia buona, voglia restare insieme, sia mossa davvero da amore, ma in mezzo a questo enorme gregge che siamo noi ci sono alcuni pochissimi soggetti che sono secondo me i lupi, i cattivi, ecco. Forse mi ricollego a quello che dice Mara, capire quando le parole di qualcuno vanno in una direzione che farà male a tutti quanti. E allora cosa succede? Pensiamo che non succederà mai, che, come diceva Borsellino, alla fine pensiamo che il lupo non arriverà mai, e ogni tanto invece il lupo arriva, e solo un lupo riesce a distruggere un intero gregge, ecco. E come le pecore siamo buoni, ma alcune volte siamo un po' pecoroni, no? So che magari è una semplificazione totale, però sono convinto che, ecco, sì.
Beh, la famosa massa grigia, no? Esatto. Di chi non prende una posizione, di chi non si schiera. Quindi sì, dobbiamo schierarci a favore della pace e fare attivarci davvero, perché appunto, come dicevo prima, la pace non è un valore scontato.
Esatto, e cercare di essere come tutti anticorpi di noi stessi. Appena vediamo, perché c'è un bellissimo detto islamico che dice: la guerra è come un elefante, prima arriva l'ombra. È davvero, a un certo punto ci sono i segnali. Ecco, quando ci sono questi segnali, essere pronti a dire no, questa è la parte sbagliata, non si può andare. E grazie a Dio ci sono elementi come la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la nostra stessa Costituzione, che sono come una sorta di regolamento che eviterà tutto questo, e quindi proteggere queste carte come se fossero, appunto, come sono sacre, e fare in modo che tutto quello che parla di, appunto, nazionalismi, eccetera, eccetera, divisioni, sia fermato sul nascere, per proteggere il nostro futuro e quello dei nostri figli.
Ok, ringrazio Mara Moschini e Marco Cortesi. Se ci sono date venete che volete ricordare?
Sì, a dire il vero ce ne sono tantissime, molte di più di quelle che ricordiamo adesso, ma il nostro invito è questo: digitate Marco Cortesi, ahimè dovete digitare il mio nome, perché il sito è mio nome, e appena lo digitate le trovate tutte quante. Proprio c'è un bel calendario, siamo adesso a Treviso, Brugine.
Sì, a Brugine so che non è proprio vicinissima, ma faremo una replica venerdì sera dello spettacolo Come ti salvo il pianeta, e tutto il ricavato andrà in beneficenza per le popolazioni alluvionate
dell'Emilia Romagna.
Sì.
Perfetto, io vi ringrazio.
Grazie a voi.
Noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico, e questi erano Mara Moschini e Marco Cortesi con lo spettacolo La Scelta, in scena la seconda serata di Antiche Mura Teatro Festival, che potete vedere anche sabato 1 luglio. Comunque consultate il sito di Marco Cortesi, trovate tutte le date venete. E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo per i saluti finali. Buon ascolto. Patrizia Laquidara con Personaggio, noi rientriamo in diretta, siamo nel finale di Spazio Scenico. Io ringrazio Mara Moschini e Marco Cortesi per l'intervista che ci hanno rilasciato ad Antiche Mura Teatro Festival. Vi ricordo che lunedì 19 giugno ad Antiche Mura ci sarà la terza serata con Il Bambino dalle Orecchie Grandi. E ringrazio anche Loris Contarini, che è stato poco fa in diretta telefonica con noi, che questa sera sabato 17 sarà a Piove di Sacco al Palazzo Cortile Iappellico 9 Raise. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Per chi può aiutarci a sostenere Radio Cooperativa può andare nel nostro sito www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi e vi saluto con Terra che Trema. Buon pomeriggio a tutti.